missile che ieri sera è caduto in Polonia uccidendo due persone potrebbe essere ucraino, lo ha detto nella notte italiana il presidente statunitense Biden dopo ore di tensione e paura di un'escalation nello scontro tra Russia e NATO. La Polonia intanto ha attivato lo stato d'allerta, ha chiesto alla NATO di iniziare le consultazioni previste dall'articolo 4 in caso di minaccia a un membro dell'alleanza. Mosca nega ogni responsabilità. A Bali i G7 e NATO riuniti d'urgenza affermano pieno sostegno a Kiev e Varsavia. Oggi previsto un nuovo vertice NATO a Bruxelles, si riunisce anche il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Guerra, economia, Cina e immigrazione. Al G20 di Bali è durato un'ora il colloquio tra Giorgia Meloni e Joe Biden. La presidente del Consiglio italiana ha rassicurato gli Stati Uniti sulla fedeltà atlantica a nome suo e anche degli alleati di governo, confermato anche il congelamento della Via della Seta. In cambio avrebbe chiesto interventi per calmierare il prezzo del gas liquido e per stabilizzare la situazione libica. La stretta del governo contro le navi umanitarie, ieri vertice di maggioranza in vista dell'intervento del ministro degli interni Piantedosi, oggi in Parlamento riferirà sul caso Ocean Viking e sulla crisi con la Francia. Piantedosi lavora un provvedimento che semplifichi, affidandoli ai prefetti, le confische e i sequestri delle navi dell'ONG. GKN, finita la protesta a Palazzo Vecchio, gli operai lasciano la sede comunale che avevano occupato due giorni fa, la richiesta resta quella di un rilancio del sito salvando i posti di lavoro. Molte attestazioni di stima e interesse da parte della politica, non solo cittadina, ma siamo per ora un nulla di fatto, dice Dario Salvetti del collettivo di fabbrica. Negli Stati Uniti Donald Trump annuncia ufficialmente la sua terza candidatura alla Casa Bianca. Il ritorno dell'America comincia oggi, ha detto, prima di vantare i propri successi e di incolpare Joe Biden per un paese in declino e sull'orlo di una guerra nucleare. Sono le 7:32 minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Il giornale radio, la Polonia è in stato di allerta dopo l'esplosione avvenuta ieri sera vicino al confine con che ha causato due morti. Varsavia dice si tratti di missili di fabbricazione russa, ma il presidente statunitense Biden parla di un razzo antiaereo proveniente dall'Ucraina. Le indagini sono ancora in corso, la ricostruzione di quanto avvenuto realmente è cruciale. Quello che è certo è che la tensione resta molto alta, perché per la prima volta dall'inizio dell'offensiva militare russa in Ucraina un paese membro della NATO è stato colpito. Vediamo tutti gli aggiornamenti in studio con Sara Milanese.
Diana, buongiorno. Partiamo proprio dalle dichiarazioni del presidente statunitense. Da Bali, Biden ha dichiarato che ritiene improbabile che l'esplosione avvenuta nell'est della Polonia sia partita dalla Russia e che il razzo era invece un missile antiaereo proveniente dall'Ucraina. Nella notte, invece, poco prima, il ministro degli esteri polacco, sulla base delle primissime indagini sul campo, aveva affermato che i resti dei missili caduti sono di fabbricazione russa. C'è da sottolineare però che non è mai stata esclusa l'ipotesi che si trattasse di frammenti di missili intercettati dall'antiaerea ucraina. Da parte sua Mosca nega ogni responsabilità, accusa invece Kiev di aver messo in atto una provocazione per favorire un'escalation del conflitto. Le esplosioni in Polonia sono avvenute ieri sera, un po' prima delle 20 italiane, al termine, lo ricordiamo, di una giornata di pesantissimi bombardamenti russi sull'Ucraina. In Polonia è stato riunito d'urgenza il Consiglio di sicurezza, che a un certo punto è stato sospeso e che riprenderà questa mattina, alla luce quindi anche delle ultime dichiarazioni che arrivano dagli Stati Uniti. Che cosa ha deciso per il momento la Polonia? Ce lo spiega il nostro collaboratore da Varsavia, Mauro Caterina.
Il presidente Duda, presidente polacco, ha parlato con il segretario generale della NATO e ha messo sul tavolo l'articolo 4 dell'alleanza. Stanno verificando, il governo polacco sta verificando se sia possibile avviare consultazioni con i partner atlantici ai sensi dell'articolo 4, che non significa coinvolgimento militare di tutti gli alleati, ma consultazioni appunto. La conferenza stampa è durata pochi minuti. Non si è capito realmente quello che è successo. Il governo polacco ha immediatamente messo in allerta tutte le forze armate polacche, le cui sono arrivati sul posto gli investigatori che cercheranno di raccogliere le prove per capire se siano stati appunto uno o due missili o se siano stati dei detriti a provocare un'esplosione magari in cielo. Le reazioni all'interno della Polonia sono reazioni abbastanza forti. Il sindaco di Varsavia ha messo in allerta la capitale, incontrare il governo per capire come muoversi e come parlare con i cittadini della situazione e quali situazioni si possono verificare e come affrontare le situazioni.
A livello internazionale, il G20 in corso di Indonesia nella notte è stato interrotto, è stato convocato d'urgenza il G7 quello dell'incontro con i membri della NATO, che e poi in un comunicato stampa congiunto hanno espresso insieme pieno sostegno a Polonia e Ucraina e hanno promesso di seguire le indagini. Oggi si riunisce di nuovo la NATO a Bruxelles, è previsto anche un incontro del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il G20 è poi ripreso e nella sua fase finale. Stanno arrivando le prime indiscrezioni sul testo finale, che dovrebbe contenere questa espressione: la maggioranza dei membri del G20 condanna la guerra in Ucraina. Da Bali infatti è arrivato durante questo vertice un chiaro messaggio a Kiev e Mosca: il conflitto deve finire, anche perché il suo prolungarsi potrebbe offrire ulteriori episodi come quello registrato ieri in Polonia. Sentiamo Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
È una guerra che si protrae e che attraversa fasi altalenanti, ci proponga costanti occasioni di incidente, che si tratti di missili russi deliberatamente mandati a testare la fermezza del blocco NATO per capire quale sarà l'attivazione, la risposta, per far saltare i nervi agli ucraini, ma soprattutto ai polacchi, agli estoni, ai baltici, o che si tratti invece di un errore nel contesto di azioni offensive russe caratterizzate da malfunzionamenti, da utilizzo di armi obsolete, spesso fuori bersaglio, oppure che si tratti di un bersaglio intercettato male, e quindi di un pezzo di missile, un S-300, che viene deviato oltre confine, come spesso è successo anche ai razzi e vettori che hanno colpito le città ucraine. In ogni caso, quello che si segnala è una guerra che tende a trascinare, e questo credo dovrebbe molto preoccupare, visto che siamo davanti all'inverno, ma non diminuisce il livello di intensità.
Ma c'è un rischio concreto di escalation?
Non siamo all'isteria nei paesi vicini, ma sicuramente viene invocato il facciamogliela vedere. No? Il nazionalismo non è prerogativa russa né ucraina, come sappiamo la Polonia in questo quadro guadagnerà più centralità, e la Polonia è il paese che in qualche misura fin dal primo giorno ha creduto all'attacco russo e ha guidato anche una parte delle reazioni, capitanando l'idea di forniture militari, anche offensive. Dunque vedo una Polonia più centrale e le rotatorie della guerra in pieno funzionamento.
G20 di ieri è stato anche l'occasione ieri per una serie di bilaterali della Presidenza del Consiglio italiana, i primi due in una sede internazionale da quando è stata nominata. Il più importante è stato quello con il presidente statunitense Joe Biden. I due stringati comunicati ufficiali, quello della Casa Bianca e quello di Palazzo Chigi, riferiscono di un colloquio, quello tra Biden e Meloni, durato quasi un'ora, dedicato alla guerra in Ucraina, alle sue conseguenze, ai rapporti con la Cina, ai temi dell'immigrazione. Altre fonti riferiscono che nel colloquio Meloni abbia chiesto a Biden un interessamento per calmierare il prezzo del gas liquido venduto dagli Stati Uniti all'Italia. In cambio si sarebbe impegnata a garantire, anche a nome degli alleati di governo, il congelamento della Via della Seta e l'adesione a tutte le decisioni atlantiche sulla guerra. Il colloquio avviene a pochi giorni da dichiarazioni poco lusinghiere di Biden nei confronti di Meloni e dell'Italia, usata come esempio negativo di quello che può succedere quando va al governo la destra. Quella di ieri è un'apertura di credito, lo abbiamo chiesto all'americanista Mario Del Pero.
Se sono state discusse cose sensibili lo sapremo solo tra qualche decennio. È chiaro che il Presidente degli Stati Uniti vuol prendere le misure a un interlocutore politico che non conosce, e però un interlocutore politico che una volta al governo dell'Italia è un interlocutore molto importante, perché l'Italia è un partner importante, divenuto anche più importante degli Stati Uniti dentro l'Alleanza Atlantica. E sul dossier ucraino, ma l'Italia negli ultimi anni, da almeno una quindicina d'anni a questa parte, diventa anche interlocutore forte degli Stati Uniti rispetto ai problemi che gli Stati Uniti hanno con alcuni attori europei, a volte la Francia, più spesso la Germania. Ed è significativo il riferimento alla Cina, perché gli Stati Uniti chiedono agli alleati europei di collaborare a un progressivo disaccoppiamento delle loro economie da quella cinese, la Germania, che ha un livello di integrazione economica molto profondo con la Cina, è riluttante, sembra voler seguire un'altra strada, e allora è importante che l'Italia magari diventi un partner degli Stati Uniti rispetto a questo, ed è significativo che sia stata menzionata appunto la questione economica e la questione della Cina. C'è un'apertura di credito inevitabile, che oggi in una certa misura è stata confermata, poi saranno gli atti e i comportamenti del governo italiano, di questo governo italiano, a determinare le scelte, gli atteggiamenti statunitensi verso l'Italia.
Secondo alcune indiscrezioni pubblicate oggi dai quotidiani, tra le richieste più esplicite fatte da Meloni a Biden ci sarebbe stata quella di affrontare la situazione libica, questo in chiave antimmigrazione, cioè per limitare o fermare i flussi dalla sponda meridionale del Mediterraneo. Oggi il ministro degli interni Piantedosi riferirà in Parlamento sul caso Ocean Viking e sulla crisi diplomatica con la Francia che ha innescato. Parallelamente il governo lavora alla stretta sulle ONG, che si comporrebbe, secondo quanto emerso finora, di due filoni di intervento, l'uno in mare per limitare la possibilità di azione delle navi umanitarie, l'altro a terra con sequestri e confische delle navi sulla base di decisioni prefettizie. Abbiamo chiesto una valutazione al costituzionalista Gaetano Azzariti.
Stiamo parlando senza aver letto e visto il decreto o quello che sta combinando il governo. Io ho l'impressione che non ci siano tanti margini per uscirne bene. La strategia, diciamo, di Salvini, precedente di Salvini, in cui ha messo nelle mani dei giudici la questione appunto delle sanzioni e delle penalizzazioni nei confronti delle navi che salvano i naufraghi, naufragata, nel senso che tutti i tribunali si sono resi conto che erano misure illegittime anche sul piano del diritto, soprattutto sul piano del diritto internazionale. Ora si cerca di fare uno spostamento, visto che i tribunali ci danno torto, e allora ci proviamo con i prefetti. Però non ho l'impressione, ripeto, prima di aver letto gli atti, che non so nemmeno quali siano, se sarà un decreto legge o un decreto ministeriale, l'impressione è che non funzionerà, perché in qualche modo, ammesso e non concesso, vedremo la forma che si depenalizzano queste sanzioni e quindi si pensa a misure amministrative da mettere in mano ai prefetti, beh, ma insomma chi verrà multato ricorrerà al TAR, non più al giudice penale ma al TAR. Per fortuna, e fin tanto che saremo uno Stato di diritto, ci sarà comunque un giudice che in ultima istanza valuterà la legittimità di questi provvedimenti.
Crisi politica con la Francia in seguito al divieto di sbarco per la Ocean Viking dispiega intanto i suoi effetti, in particolare alla frontiera di Ventimiglia, dove da alcuni giorni i controlli in entrata sono stati intensificati. I migranti continuano comunque, a rischio della vita, a usare i valichi più impervi di montagna. Sentiamo il racconto da Ventimiglia del nostro Roberto Maggioni.
Quando piove forte la notte non si parte. Quando piovigina, come la notte appena trascorsa, si può tentare la traversata alta perché la frontiera di montagna sopra Ventimiglia è meno pattugliata dalla gendarmerie francese. Ieri sera verso le 11 sono partiti in un gruppetto di 5-6 persone, mi raccontano alcuni attivisti no border che li avevano incontrati ieri pomeriggio. Chissà se ce l'hanno fatta o se invece in giornata verranno rispediti in Italia. Le dinamiche qui ricordano in piccolo quelle del mare. Aspettare il meteo giusto, cercare di sbarcare sulle spiagge meno pattugliate, qui i sentieri. Ventimiglia diventa così una succursale della Libia, dove il mare è un sentiero di montagna o i binari della ferrovia. Il concetto di disumanità evocato dai francesi verso il governo Meloni qui torna al mittente.
Il fatto, per esempio, che i migranti vengano presi e messi nei container nella frontiera alta, praticamente già dal luglio 2015 è avvenuto, perché hanno piazzato i francesi dei container e lì vengono portate le persone, e il tempo della burocrazia è un tempo veramente di banalità del male.
Maria Paola Rottino è un'insegnante e un attivista che fa la spola tra Sanremo e Ventimiglia, e dal 2015, da quando la Francia ha sospeso il trattato di Schengen, aiuta le persone che transitano di qui.
I respingimenti che sono stati in questi giorni estremamente ingigantiti, ad uso teatrale direi, sono stati ingigantiti perché in realtà ci sono tutti i giorni. Noi che siamo sempre in frontiera sappiamo che mediamente in bassa stagione, chiamiamolo così, in inverno, hai degli 80 e 100 respingimenti.
Gli operai dell'ex GKN di Campi Bisenzio hanno lasciato nella serata di ieri la sede del Consiglio Comunale di Firenze, che avevano occupato due giorni fa. Termina così la protesta che ha portato nei giorni scorsi alla sospensione del Consiglio Comunale. Questa è casa vostra, ha detto il Presidente del Consiglio Comunale. Non sono nelle condizioni di tenere aperto il Consiglio, ma non cambia niente, questa è la casa di tutti. Tanta disponibilità, ma al momento siamo a un nulla di fatto, ha replicato il collettivo di fabbrica. I lavoratori chiedevano e chiedono una risposta concreta e risolutiva alla loro vertenza. Quasi un anno fa l'imprenditore Borgomeo aveva promesso il rilancio della fabbrica, che però non si è mai realizzata. Adesso andiamo negli Stati Uniti. Come previsto e atteso, Donald Trump ha annunciato ufficialmente la sua terza candidatura alla Casa Bianca. Lo ha fatto con un discorso di circa un'ora in prime time serale dalla sua residenza di Mar-a-Lago. In diretta con noi c'è Roberto Festa.
Buongiorno, renderemo l'America di nuovo ricca, orgogliosa, sicura. Con un discorso intriso di nuovi allarmi su immigrazione, delinquenza, economia, Donald Trump ieri sera ha annunciato dalla residenza di Mar-a-Lago la candidatura alle presidenziali 2024. Lo ha fatto enfatizzando ancora una volta l'aspetto non politico della sua figura. L'establishment ci vuole mettere a tacere, ha detto Trump. Lo ha fatto enfatizzando il messaggio populistico, totalizzante di questa candidatura. Io sono la vostra voce, sono la vostra voce, ha detto Trump agli americani. L'annuncio arriva in un momento particolare della politica repubblicana. Molti esponenti del partito pensano che proprio Trump, la sua figura controversa e radicale, sia all'origine del cattivo risultato repubblicano alle elezioni di midterm. La stampa conservatrice lo ha in buona parte mollato. Trump lo stolto, titolava qualche giorno fa il New York Post. I principali candidati che Trump ha sostenuto alle elezioni di midterm non sono stati eletti. Insomma, il rapporto esclusivo di Trump con il partito repubblicano si è rotto. L'ex presidente ha deciso comunque di lanciare la candidatura. Secondo molti si tratterebbe di un modo per allentare la presa giudiziaria su di lui. Ci sono diverse inchieste in corso su Trump. Ovviamente i procuratori dovrebbero far più attenzione a indagare su un candidato alla presidenza. Non esiste al momento alcuna vera struttura organizzativa che accompagni questa candidatura, e ciò confermerebbe la tesi della natura soprattutto utilitaristica di questo lancio di candidatura. Allora, nel mezzo di queste incertezze, dunque dubbi, opposizione dei repubblicani, accuse contro accuse, rinnovati allarmi sul declino americano, prende il via alla nuova candidatura di Donald Trump alle presidenziali 2024. Diana.
Grazie Roberto Festa. È tutto per questa edizione. In studio Diana Santini, in redazione anche Sara Milanese. Ci sentiamo tra pochissimo alle 8 con le notizie. Intanto, grazie per l'ascolto. Buona giornata.